Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Sedicesima puntata.
Complicazione. Fui invitato la mattina dopo, con un bigliettino recato a mano, ad andare subito in casa di Anna Rosa, l'amichetta di mia moglie che ho nominato una o due volte in principio, così, di passata. Mi aspettavo che qualcuno cercasse di mettersi di mezzo per tentare la riconciliazione tra me e Dida. Ma questo qualcuno, nelle mie supposizioni, doveva venire da parte di mio suocero e degli altri soci della banca, non direttamente da parte di mia moglie. Già che l'unico ostacolo da rimuovere era la mia intenzione di liquidare la banca. Tra me e mia moglie non era avvenuto quasi nulla. Bastava che io dicessi ad Anna Rosa d'essere pentito sinceramente dello sgarbo fatto a Dida, scrollandola e buttandola a sedere sulla poltrona del salotto, e la riconciliazione sarebbe avvenuta, senz'altro. Che Anna Rosa si fosse presa l'incarico di farmi recedere da quella intenzione, ponendolo come patto per il ritorno di mia moglie in casa, non mi parve in alcun modo ammissibile. Sapevo da Dida che la sua amichetta aveva rifiutato parecchi matrimoni cosiddetti vantaggiosi per disprezzo del danaro, attirandosi la riprovazione della gente assennata e anche di Dida, che certo, sposando me, voglio dire il figlio di un usuraio, aveva dovuto lasciare intendere alle sue amiche che lo faceva perché alla fin fine era un matrimonio vantaggioso. Per questo vantaggio da salvare, Anna Rosa non poteva essere dunque l'avvocato più adatto. Era da ammettere piuttosto il contrario, che Dida avesse ricorso a lei per aiuto, cioè per farmi sapere che il padre, d'accordo con gli altri soci, la tratteneva in casa e le impediva di tornare a me se io non recedevo dall'intenzione di liquidare la banca. Ma conoscendo bene mia moglie, non mi parve ammissibile neppure questo. Andai pertanto a quell'invito con una grande curiosità, non riuscivo a indovinarne la ragione. Primo avvertimento. Conoscevo poco Anna Rosa. L'avevo veduta parecchie volte in casa mia, ma essendomi sempre tenuto lontano, più per istinto che di proposito, dalle amiche di mia moglie, avevo scambiato con lei pochissime parole. Certi mezzi sorrisi, per caso sorpresi sulle sue labbra mentre mi guardava di sfuggita, mi erano sembrati così chiaramente rivolti a quella sciocca immagine di me che il gengè di mia moglie Dida le aveva dovuto far nascere nella mente, che nessun desiderio mi era mai sorto di intrattenermi a parlare con lei. Non ero mai stato a casa sua. Orfana di padre e di madre, abitava con una vecchia zia in quella casa che pare schiacciata dalle mura altissime della Badia Grande, mura d'antico castello, dalle finestre con le grate inginocchiate da cui sul tramonto s'affacciano ancora le poche vecchie suore che vi sono rimaste. Una di quelle suore, la meno vecchia, era zia anch'essa di Anna Rosa, sorella del padre, ed era, dicono, mezza matta. Ma ci vuol poco a fare ammattire una donna chiudendola in un monastero. Da mia moglie, che fu per 3 anni educanda nel convento di San Vincenzo, so che tutte le suore, così le vecchie come le giovani, erano chi per un verso e chi per un altro mezze matte. Non trovai in casa Anna Rosa. La vecchia serva, che m'aveva recato il bigliettino, parlandomi misteriosamente dalla spia della porta senza aprirla, mi disse che la padroncina era su all'abbadia dalla zia monaca e che andassi pure a trovarla là, chiedendo alla suora portinaia di essere introdotto nel parlatorietto di suor Celestina. Tutto questo mistero mi stupì. E sul principio, anziché accrescere la mia curiosità, mi trattenne d'andare. Per quanto mi fosse possibile in quello stupore, avvertii il bisogno di riflettere prima sulla stranezza di quel convegno lassù all'abbadia in un parlatorietto di suora. Ogni nesso tra la mia futile disavventura coniugale e quell'invito mi parve rotto e subito rimasi apprensionito come per un'imprevista complicazione che avrebbe recato chissà quali conseguenze alla mia vita. Come tutti sanno a Richieri, poco mancò non mi recasse la morte, ma qui mi piace ripetere ciò che già dissi davanti ai giudici, perché per sempre sia cancellato dall'animo di tutti il sospetto che allora la mia deposizione fosse stata fatta per salvare e mandare assolta d'ogni colpa Anna Rosa. Nessuna colpa da parte sua. Fui io, o piuttosto ciò che finora è stato materia di queste mie tormentose considerazioni, se l'improvvisa e inopinata avventura, cui quasi senza volerlo mi lasciai andare per un ultimo disperatissimo esperimento, rischiò di avere una tale fine. La rivoltella tra i fiori. Per una delle straducole a sdrucciolo della vecchia Richieri, durante il soggiorno appestate dal lezzo della spazzatura marcita, andai su all'abbadia. Quando si sia fatta l'abitudine di vivere in un certo modo, andare in qualche luogo insolito e nel silenzio avvertire come un sospetto che ci sia qualcosa di misterioso a noi, da cui pur lì presente il nostro spirito è condannato a star lontano, è un'angoscia indefinita, perché si pensa che se potessimo entrarci, forse la nostra vita si aprirebbe in chissà quali sensazioni nuove, tanto da parerci di vivere in un altro mondo. Quella badia, già castello feudale del Chiaromonte, con quel portone basso, tutto tarlato, e la vasta corte con la cisterna in mezzo, e quello scalone consunto, cupo e rintronante, che aveva il rigido delle grotte, quel largo e lungo corridoio con tanti usci da una parte e dall'altra, e i mattoni rosi del pavimento avallato che lustravano alla luce del finestrone in fondo aperto al silenzio del cielo. Tante vicende di casi e aspetti di vita aveva accolto in sé e veduto passare, che ora, nella lenta agonia di quelle poche suore che vi vagavano dentro sperdute, pareva non sapesse più nulla di sé. Tutto là dentro pareva ormai smemorato nella lunghissima attesa della morte di quelle ultime suore, a una, perduta da gran tempo la ragione per cui il castello baronale era stato dapprima costruito, divenuto poi per tanti secoli badia. La suora portinaia aprì uno di quegli usci del corridoio e mi introdusse nel parlatorietto, Una campanella malinconica già era stata suonata da basso, forse per chiamare Suor Celestina. Il parlatorietto era buio, tanto che in prima non potei discernervi altro che la grata in fondo, appena intravista alla poca luce, entrata dall'uscio nell'aprirlo. Rimasi in piedi, in attesa. E chissà quanto ci sarei rimasto se alla fine una fievole voce dalla grata non m'avesse invitato ad accomodarmi, che presto Anna Rosa sarebbe venuta su dall'orto. Non mi proverò a esprimere l'impressione che mi fece quella voce in attesa nel buio, di là dalla grata. Mi folgorò in quel buio il sole che doveva esserci in quell'orto della badia, che non sapevo dove fosse, ma che certo doveva essere verdissimo. Ed improvviso mi si illuminò in mezzo a quel verde la figura d'Anna Rosa, come non l'avevo mai veduta, tutta un fremito di grazia e di malizia. Fu un baleno. Ritornò il buio. O piuttosto non il buio, perché ora potevo discernere la grata, e davanti a quella grata un tavolino e due seggiole. In quella grata il silenzio. Vi cercai la voce che mi aveva parlato, fievole ma fresca, quasi giovanile. Non c'era più nessuno. Eppure doveva essere stata la voce d'una vecchia. Anna Rosa, quella voce, quel parlatorietto, il sole in quel buio, il verde dell'orto, mi prese come una vertigine. Poco dopo, Anna Rosa aprì di furia l'uscio e mi chiamò fuori dal parlatorietto nel corridoio. Era tutta accesa in volto, coi capelli in disordine, gli occhi sfavillanti, la camicetta bianca di lana a maglia sbottonata sul petto come per caldo, e aveva tra le braccia tanti fiori e un tralcio d'edera che le passava sopra una spalla e le tentennava lungo dietro. Corse, invitandomi a seguirla, in fondo al corridoio. Salì sullo scalino sotto al finestrone, ma nel salire, forse per riparare con una mano una parte dei fiori che stava per sfuggirle, si lasciò invece cadere dall'altra la borsetta. E subito il fragore d'una detonazione, seguito da un altissimo grido, fece rintronare tutto il corridoio. Feci appena in tempo a sorreggere Anna Rosa, che mi s'abbatteva addosso. Nello sbalordimento, prima che riuscissi a rendermi conto di ciò che era avvenuto, mi vidi attorno vecchie suore pigolanti, spaventate, le quali, pur essendo accorse per quello sparo nel corridoio e pur vedendomi tra le braccia Anna Rosa ferita, erano tuttavia in preda a un'altra costernazione che io in prima non potei intendere, tanto mi pareva impossibile che non si dovesse avere quella per cui a gran voce io chiedevo loro un letto dove adagiare la ferita. Mi rispondevano «Monsignore», che stava per arrivare «Monsignore». A sua volta Anna Rosa mi gridava tra le braccia la rivoltella», cioè che rivoleva da me la rivoltella che era dentro la borsetta, perché era un ricordo del padre. Che in quella borsetta caduta dovesse esserci una rivoltella, la quale esplodendo l'aveva ferita un piede, m'era apparso subito evidente, ma non così la ragione per cui la portava con sé. E proprio quella mattina che mi aveva dato convegno alla badia mi parve stranissimo, ma non mi passò neppur lontanamente per il capo in quel momento che l'avesse portata per me. Più che mai stordito, vedendo che nessuno mi dava aiuto per soccorrere la ferita, me la tolsi di peso sulle braccia e la portai fuori della badia, giù per la straducola, a casa. Mi toccò poco dopo risalire alla badia per riprendere dal corridoio, sotto al finestrone, quella rivoltella che doveva poi servire per me. La spiegazione. La notizia di quello strano accidente alla badia grande e di me che ne uscivo a precipizio reggendo sulle braccia Anna Rosa ferita si propagò per Richieri in un baleno, dando subito pretesto a malignazioni che per la loro assurdità mi parvero in priva perfino ridicole, tanto ero lontano dal supporre che potessero non solo parer verosimili, ma addirittura essere tenute per vere, e non già da coloro a cui tornava a conto metterle in giro e fomentarle, ma fin anche da colei che reggevo, ferita, sulle braccia. Proprio così. Perché Gengè, signori miei, quello stupidissimo Gengè di mia moglie Dida, covava, senza ch'io ne sapessi nulla, una bruciante simpatia per Anna Rosa. Se lo era messo in testa Dida. Dida, che se n'era accorta, non ne aveva detto mai nulla a Gengè, ma lo aveva confidato, sorridendone, alla sua amichetta, per farle piacere o forse anche per spiegarle che c'era il suo motivo se Gengè la schivava quando ella veniva in visita: la paura di innamorarsene. Non mi riconosco nessun diritto di smentire codesta simpatia di Gengè per Anna Rosa. Potrei al più sostenere che non era vera per me, ma non sarebbe giusto neppure questo, perché effettivamente non m'ero mai curato di sapere se sentissi antipatia o simpatia per quell'amichetta di mia moglie. Mi pare d'aver dimostrato a sufficienza che la realtà di Gengè non apparteneva a me, ma a mia moglie Dida, che gliel'aveva data. Se Dida, dunque, attribuiva quella segreta simpatia al suo Gengè, importa poco che essa non fosse vera per me. Era tanto vera per Dida che vi trovava la ragione per cui mi tenevo lontano da Anna Rosa, e tanto vera anche per Anna, che l'occhiate che qualche volta io le avevo rivolte di sfuggita erano state anzi interpretate da lei come qualcosa di più, per cui io non ero quel carino sciocchino Gengè che mia moglie Dida si figurava, ma un infelicissimo signor Gengè che doveva soffrire chissà che strazi in corpo a essere stimato e amato così dalla propria moglie. Perché, se ci pensate bene, questo è il meno che possa seguire dalle tante realtà insospettate che gli altri ci danno. Superficialmente noi sogliamo chiamarle false supposizioni, erronei giudizi, gratuite attribuzioni, ma tutto ciò che di noi si può immaginare è realmente possibile, ancorché non sia vero per noi. Che per noi non sia vero, gli altri se ne ridono. È vero per loro, tanto vero che può anche capitare che gli altri, se non vi tenete forte alla realtà che per vostro conto vi siete data, possono indurvi a riconoscere che più vera della vostra stessa realtà è quella che vi danno loro. Nessuno più di me ha potuto farne esperienza.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.